cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Stasera si gioca, buona giornata, allora più carichi che mai, ma ho visto che il buon Camillo vi ha caricati già alla grande. Probabili formazioni, diciamola pure, sulla Juventus possiamo sbilanciarci sul 99,9% della possibilità di vedere titolare UEA sulla destra, Cambiaso a sinistra al posto di Kostic. In vantaggio Chiesa rispetto a Yıldız, perché se metti UEA non metti due giovani, e per il resto tutto confermato. Quindi là davanti Chiesa con Vlahovic, 15 più 7 gol fanno 22, ragioneremo un po' sui numeri, sui gol fatti e quanti ne avremmo potuti fare in più, ma questo lo chiederò a voi eventualmente. Non parleremo di dell'allenatore, perché sapete che oramai la regola in questo programma Cose di Calcio, ne avete parlato anche tanto prima, ne abbiamo parlato tantissimo anche noi ieri e non solo ieri. Bene, non parleremo di allenatori, chi verrà, chi compreremo, chi ci sarà, perché qui bisogna fare altri ragionamenti. Intanto, perché la gara che vale doppio è quella di questa sera 20:45, ma attenzione che vale doppio e bisognerà dimostrare di valere di più di quello che abbiamo mostrato nelle ultime settimane. Sono arrivate le vittorie con la Lazio in Coppa Italia dopo la sconfitta e poi con la Fiorentina ci siamo spenti un po' nel derby. Quali siamo veramente? Che cosa siamo veramente? Chiaramente ci aspettiamo tre punti che potrebbero davvero, davvero ipotecare definitivamente la qualificazione in Champions. Perché aggiunge un posto in Champions l'anno prossimo, saranno 5, e sì, si è aggiunta una sedia grazie al rendimento delle italiane. Come vedete è un po' bisognati fare, ma questo sarebbe concettualmente una banalità dirlo anche in altre occasioni. Tipo vi provoco, ma voi non tiferete Inter per veder battere il Milan e poi sentire i giudizi su Pioli se eventualmente avrà fatto bene? Perché sarebbe l'unico modo per, allora sto esagerando forse, perché vincessero e fermassero l'Inter. Sapete cosa diranno a Milano, milanisti, ma anche gli addetti ai lavori, con molto meno le spalle, la schiena dritta rispetto anche solo a Radio Bianconera, anche solo, dico, però la stagione sapevamo, abbiamo detto, non abbiamo fatto vincere l'Inter lo scudetto. Avete capito? Cioè, ma neanche coi vetri, cioè perché i vetri non li hanno neanche più. Vogliamo dire qual è il confronto da fare tra la Juve e, a questo punto, che poi si potrebbe trovare col cerino in mano. Perfetto. Qualificata lo è. Coppa Italia finale, non giocavamo le coppe. Con un Inter che va così, forse mi posso accontentare. Non mi piace accontentarmi, ma so anche come gira il mondo. Se poi uno si vuole illudere che poteva vincere, fare con un altro allenato 100 punti in più, 2000 gol in più, nessun problema, felici e contenti, vi aspetto l'anno prossimo. Ma visto che non ne possiamo parlare, perché è d'obbligo il lunedì e il venerdì, vigilia o giorno di partita, parliamo e ci concentriamo su aggiungi un posto in Champions, l'anno prossimo saranno 5. Quindi, qualcuno sospirerà. Chi scende in campo stasera non dovrà pensare questo. Ma secondo me qualcuno lo penserà. Penso male. Perché ho visto anche quelli dell'altra squadra, del Milan, quelli che devono andare agli europei, anche di altre formazioni. Non corrono, non pensano, non saltano, aspettano che facciano gli altri. E altri si fanno delle figure di cioccolata, e che a me piace molto la cioccolata, non troppo fondente, non troppo al latte. E quindi cosa voglio dire? Attenzione, perché il Cagliari ha vinto 6 partite su 8 in casa, ha ottenuto 23 punti su 31 in casa, segna nei minuti finali e avrà l'entusiasmo di voler battere la Juventus come al solito. Quindi arriva, sappiamo a San Siro com'è andata, sappiamo Ranieri come prepara le partite, o noi facciamo veramente la Juventus sommando il valore della nostra squadra, oppure sarà una partita molto complicata perché hanno fame di successo, di punti per salvarsi. Noi arriviamo con la mente un po' rilassata, visto la sedia che è stata aggiunta al tavolo da 4 a 5 per la Champions. Io la vedo così. E voi? Ricordi di Cagliari Juventus? Siete mai stati a Cagliari? Siete abitanti, cioè vivete in Sardegna? Siete tifosi della Juventus? Raccontateci tutto quello che vi viene in mente attorno a questa partita. Ma la domanda poi tecnica: vi piace la formazione di questa sera? No, perché non gioca Yıldız. Bene, escludendo no perché gioca Yıldız, quindi l'allenatore deve andare via. Ma non ne parliamo, ho già sbagliato io a ricordarlo. Vi chiedo, perché tra poco ci colleghiamo con l'osservatorio speciale delle partite in trasferta di Radio Bianconera, quantomeno in cose di calcio, con l'avvocato De Fredde tra poco. Prendono però gol da calci piazzati, quindi questo è il lato critico, l'aspetto critico del Cagliari, perché ho studiato un po' in mattinata meglio questa partita, che seguiremo con i collegamenti con la trasmissione Colpo di Tacco e soprattutto con i collegamenti in presa diretta con Camillo De Michelis questa sera in cronaca. Ebbene, prendono gol da calci piazzati. Vlahovic segna più degli altri attaccanti, ricordando che abbiamo recuperato non Miretti, pensavo più Miretti che non Milik. Milik lo porti per far numero, per non togliere un giocatore alla next gen. Quindi Milik in panchina con Yıldız, poi a centrocampo, dicevamo, a sinistra al posto di Kostic ci sarà nel 3-5-2, che poi abbia provato anche il 4, quello che abbiamo annusato da tempo, ma fino a quando non sarà qualificato aritmeticamente, proverà quello che può diventare nel secondo tempo, ma non cambierà, perché deve arrivare a consegnare le chiavi all'autonoleggio della Exor con la macchina non ammaccata, con la macchina qualificata, con almeno un po' di benzina nel serbatoio, altrimenti paghi la penale. E a quel punto poi parleranno, decideranno tutto quello che abbiamo detto in settimana, lo confermiamo anche oggi. Per quanto riguarda, dicevamo, Vlahovic 15 gol, pensate, 3 di testa, 2 su calcio di rigore, 12 in area, 3 da fuori area. Ma la Juventus, avendo segnato 45 gol, lo chiedo anche a voi, 45 gol, 11 nell'ultimo quarto d'ora, loro segnano tanto nell'ultimo quarto d'ora, non perdetevi il finale su Radio Bianconera di Cagliari-Juventus, ma non perdetevi neanche questo collegamento, perché torniamo finalmente in collegamento dal nostro osservatorio più vicino a Cagliari possibile. Ce l'abbiamo in quel di Napoli, l'avvocato De Fredde. Buongiorno avvocato.
Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Beh, il mare c'è, quindi insomma siamo collegati dal mare, Napoli e Cagliari.
Esatto,
quindi
esatto.
Vicinissimo proprio, no, ma ci siamo.
Insomma. E ci siamo, lei è il primo collegamento, parto da Napoli e poi alle 14.45 ci collegheremo col collega di Cagliari, che ci darà le ultimissime. Quindi
è un filo diretto.
Assolutamente.
Tu dici non parliamo di Allegri. Non parliamo di Allegri, però parli di Allegri dicendo non parliamo di Allegri.
Ah, è vero. Mamma mia, gli avvocati attenti.
Ecco, ma io c'ho un paradosso. Vai,
mi piace questa tua...
Il fatto dell'aggiungi un posto a tavola, io ho pensato, ma se la Juventus dovesse arrivare al quinto posto, visto che questa cosa
no,
è il quinto posto...
Lei non può tirarmi in ballo in questo modo. Lei è proprio avvocato.
È una domanda al direttore Paolino.
Sì,
se la Juventus dovesse arrivare al quinto posto...
Ha centrato l'obiettivo.
Perfetto, ha centrato l'obiettivo e quindi Allegri tutto ok?
No, lei non può parlare di Allegri.
Allegri invece doveva arrivare al quarto posto minimo...
Qualificazione in Champions, il contratto parla chiaro. Lì mi sembra quelli che da ragazzino, io una volta, avvocato, ho combinato un guaio. Mia madre me lo rinfaccia ancora ecco, combinato un guaio. Sa quando passa per il centro, col ciuffo, alto, bello e biondo, più o meno, e ti ferma una rappresentante aziendale, metta una firma qui, ma certo, ma che problema c'è? Per il bene, per il mondo, per la pace. Enciclopedia acquistata a rate per tutta la vita, interrotta grazie a una piccola raccomandazione, cioè uno zio è andato lì a muso duro a dire qualcosa, no? Ma tutto senza violenza, in pace. Ecco, lei mi sembra questo, che mi tiri in ballo, e quella è la clausola. La clausola è ben precisa. Però lei mi ha tratto in inganno. Io metterei giù quest'oggi questo collegamento. Non mi è piaciuto, ma ho colto. L'ho pensata anch'io quella roba lì, l'ho pensata anch'io. Avvocato De Frede, parliamo di... Ma no, stavo tornando su quasi lo stesso argomento. Cagliari-Juventus, le ricorda qualcosa?
Cagliari-Juventus mi ricorda una partita vinta dalla Juventus nel 1983. Segnò un certo Piras, che era quel centravanti del Cagliari di quei tempi, e poi Platini e Boniek. Perché me la ricordo questa partita? Perché veniva poco prima di Juventus-Hamburgo, di quella finale, della seconda finale di Coppa dei Campioni persa, ma la prima persa da me, diciamo così, ecco. Perché quella del 73, insomma, non me la ricordo, non l'ho vista. E quindi ricordo benissimo, e dicevo tra me e me, dicevo, ma è fortissima questa squadra, con questi campioni del mondo, con questo Platini e Boniek. E poi quando vidi quella partita con l'Hamburgo, dopo quella partita col Cagliari, rimasi male, dissi, ma allora, se una squadra è forte, così forte, può anche perdere? Ecco, mi feci questa domanda, e quindi da allora in poi, insomma, ho amato ancora forse di più il calcio, perché il calcio ha tante variabili, no? Insomma, quindi non significa che una squadra la più forte del mondo può sempre vincere. E quindi mi fece un, come dire, mi regalai un insegnamento, insomma, ecco, con quelle due partite, Cagliari-Juventus e poi Juventus-Hamburgo, purtroppo persa con quel gol di Magat. Quindi Cagliari mi ricorda...
Ricordo ancora, io ricordo brutalmente due gol... presi dalla Juventus, perché i successi sappiamo, li ricordiamo tutti. Quello di Magat, con lo sguardo ancora del nostro portierone che arriva, e la cosa molto simile, Italia-Olanda, i mondiali, 78. Praticamente un tiro identico, una cosa del genere. Ho detto, ragazzi, bisogna fare qualcosa qui, ero un ragazzino, ero veramente un bambinetto. Dicevo...
Nel 78 cominciarono a dire che Zoff non vedeva bene.
Non vedeva da lontano. Non vedeva da lontano.
Poi invece nell'82 dimostrò di vedere molto bene, insomma. Quindi nell'83, vabbè, forse qualche diottria, insomma, cominciava un po' a vacillare.
Che bello questi ricordi. A me piaceva tantissimo la maglia del Cagliari. Poi avevo tanti amici dei miei genitori di Cagliari, gestori di birrerie, caffetterie... E quindi ogni volta, cioè ti ricordavano che c'era Juve-Cagliari, perché dicevano, ricordatevi, domani, adesso è Cagliari-Juve, non ci siamo perché siamo allo stadio, no? Io ricordo questi ricordi bellissimi.
La maglietta del Cagliari, vabbè, quella degli anni... Le magliette più belle sono state forse quelle più semplici, quelle degli anni 70.
Sì.
Quindi anche la stessa maglietta con
i colori
Cagliari,
veri. Coi colori...
Perfetti, meravigliosi, quelli che poi insomma venivano scambiati piano piano. E quella con il laccetto del Cagliari, quella di
straordinaria.
Di Ciriva, insomma, quella straordinaria, quella maglietta lì è meravigliosa. Intanto dobbiamo cercare di vincere stasera per non raggiungere il sesto posto, insomma, nel senso che almeno teniamo il limite che hai detto tu. Non vorrei che i nostri ragazzi, i nostri eroi...
C'è questo rischio? C'è questo rischio?
Sì, c'è questo rischio. C'è questo rischio perché io credo che, e lo dico a malincuore, molti calciatori, parlo della Juventus, ma immagino un po' generalizzando, non hanno la maglia sotto la maglietta. Io purtroppo lo dico con dolore, io credo che è chiaro che è un fenomeno che, diciamo così, non esistono più le famose bandiere, ma io non dico non parlo di bandiere che devono restare per 10-15 anni in una stessa squadra, ma che almeno mostrassero l'attaccamento per la partita che stanno giocando in questo preciso istante. E io questo è quello che sto notando, non c'è più questo attaccamento alla maglia, sotto la maglietta, diciamo così. Un tempo si toglievano la maglietta, usciva il bianco-nero, oggi io non lo vedo, purtroppo non lo vedo più. E quindi questo potrebbe essere un rischio, non solo per la partita di stasera, perché come hai detto tu, a parte gli scherzi, ma il passaggio, come dire, al quinto posto anche in Champions, può ancora di più, se possibile, alleggerire, diciamo così, la tensione. E poiché la tensione quest'anno è stata molto ballerina, non vorrei fare proprio, come si suol dire, la fine dei trick track, che in queste ultime giornate, insomma, tensione, arriviamo a giocare, insomma, qualche altra coppa.
Avvocato, mi spieghi un po' cos'è il trick track?
Il trick track è un fuoco artificiale che scoppietta, diciamo così. E quando a Napoli si dice fare la fine del trick track, significa proprio fare proprio una fine un po' meschina, diciamo, ecco, alla fine il trick track che esplode e poi alla fine non serve più a niente quel trick track esploso.
È sprecato, cioè lo potevi tenere per un evento più importante il trick track.
Per una vittoria, esattamente, insomma, quindi non scherziamo. Ma tutto questo deve arrivare, insomma, io penso che è dalla storia che deve arrivare tutto questo ai calciatori. Io ho l'impressione che un tempo questi calciatori, non che vedessero un documentario sulla Juventus precedente, perché forse non lo hanno mai fatto questo, ma come scuola, diciamo così, ma ho l'impressione che molti giocano come se andassero a giocare quella partita inquadrata in quell'attimo.
Contrattualmente,
matematicamente, insomma, ecco, questo è il problema. È vero pure che purtroppo il calcio, si diceva che era la metafora della vita, no? Diceva Sartre, e va bene. Poiché anche l'economia fa parte della vita, io ho l'impressione, aggiungendo questa postilla a Sartre, immodestamente, che il calcio vive purtroppo sulla instabilità dell'economia. E quindi anche il problema, e ci ritorno proprio velocissimamente, i soldini di Ronaldo, il contrattino di Allegri, anche quello dà instabilità. E che cosa ha dato l'instabilità? I soldi, l'economia. Cioè, se dobbiamo dare 10 milioni a quell'altro, quest'altro ce lo teniamo. Ecco, in poche parole.
Le do una brutta notizia, allora. Me la tira da fuori. Allora, per me i giochi sono già decisi. Non parlo di allenatori, non parlo di niente. Ma lo sa che potrebbero addirittura diventare 6 posti in Champions? Oh. Mamma mia! Con una vittoria! La probabilità potrebbe alzarsi, cioè è elevata. Quindi capisce che gongolano. Anzi, allora, io mi riposerei.
Io un paio di partite me le giocherei a casa, alla PlayStation, a questo
esatto.
Punto.
Va bene, dopo averle dato questa brutta notizia, aggiungi un posto a tavola. E quindi
due posti a tavola.
Adesso uno garantito. Poi ci facciamo dei ragionamenti. Vediamo se ha studiato, caro avvocato, perché lo vedo nel suo studio. Oggi avrà parlato di matrimoni, di condanne, di tutto, di più. Però vorrei sapere, intanto, se la pensa come Giovanni da Filadelfia. Non dovevamo vincere il campionato, mi scrive, caro direttore, ma neanche questa mediocrità. La Juve è stata mediocre fino a questo momento?
È stato il campionato, a mio giudizio, più brutto che io ricordi, ma non per la posizione in classifica che oggi ha la Juventus, perché è rispettabilissima, per carità di Dio, anzi, ma per l'anima che ha messo nelle partite. E per l'anima che ha, per le emozioni che non ha dato al proprio tifoso quest'anno. Io di campionati ne ho visti tanti, tantissimi, insomma, un po' meno di te per questioni anagrafiche. Io non ricordo, e ricordo anche i più brutti con Marchesi, con Maifredi, e le posizioni erano più basse di quelle di oggi, non ricordo questa mancanza di emozione. Come se i giochi, tra virgolette, fossero sempre già fatti al negativo, va bene? Cioè, vabbè, andrà a finire in questo modo. Quindi non posso neanche giudicarla come una Juventus mediocre. È una Juventus, e mi auguro che sia stato un anno sabbatico, diciamo così, che non ha dato emozioni. Probabilmente un'emozione la potrà dare soltanto rialzando un trofeo, e io mi auguro che sia fra qualche settimana. Ma, ed è l'unico attimo che potrebbe far riacquistare a tutti un'emozione.
E allora, per riconquistare quell'emozione, puntiamo alla vittoria della Coppa Italia.
Certo.
Quanti chili di Trick Track comprerebbero a Napoli? Mi galvanizzi un po' il popolo bianconero, perché secondo me la Coppa Italia, che non vuol dire salvare o meno quello lì, quello là, quella cosa lì, no? Ci mancherebbe, non sono qui per parlare... Bene, vede, anche la radio in automatico scatta la protezione. Che cosa dovremmo fare? Ce l'andiamo a godere? Cioè, è una Coppa Italia o sarà poi la Coppa Italia? Perché qualcuno sta godendo se batterà l'Inter, se non batterà l'Inter nel campionato, se vincerà nel giorno del... Cioè, tutti i ragionamenti giusti per ogni tifoseria. E alla Juve, la Coppa Italia, come dice lei?
La Coppa Italia fa malissimo perderla. Va bene? E fa sempre invidia agli altri quando la si vince, perché l'invidia sportiva nasce sempre nel momento in cui il capitano della squadra avversaria alza al cielo il trofeo, va bene? Quindi sicuramente a Napoli, come in tante altre piazze antagoniste della Juventus, sicuramente comprerebbero tantissimi Trick Track nell'eventualità di una sconfitta della Juventus, quindi vale ancora la Coppa Italia, ok? Vale ancora la Juventus che vince, dà ancora fastidio la Juventus che vince, e questo fa sì che quelle famose emozioni possono finalmente ritornare anche qui nel mio studio, perché è bello sentire i Trick Track al contrario, vuol dire che la Juventus è viva, non sia mai Napoli o altre piazze, come dire, non sparassero Trick Track per una sconfitta o una vittoria, sarebbe la fine delle emozioni. Quindi io sono convinto che quel trofeo possa far ricominciare finalmente, dopo un digiuno importante, insomma una dieta abbastanza ferrea, possa far riprendere quelle emozioni che sono il pane necessario per lo sport, per il calcio e per la maglietta che uno ama.
Avvocato, siamo arrivati al domandone finale. Lascia o raddoppia, me lo deve dire lei. I risultati più ricorrenti di Cagliari-Juventus di campionato. Mi faccia tre ipotesi. Qual è il risultato più ricorrente in campionato Cagliari-Juventus?
1-2?
Assolutamente no. Ha ancora due possibilità. Ancora due possibilità, caro avvocato.
1-1?
Secondo risultato più ricorrente, l'1-1 sette volte, la più recente al 34esimo turno, siamo al 33esimo, quindi l'1-1 in questo periodo
ci può stare,
vede che ragionamenti stare. Riusciamo a fare, che trick e track di ragionamenti che facciamo insieme.
Mentali,
Suaso su rigore al 45esimo, Cannavaro al 95esimo, parliamo del 2005-2006. Che trick track
ricordi,
lì.
Modestamente,
ancora portanto. Una possibilità, il risultato più ricorrente sul podio.
Mi auguro 0-1.
0-1, oh. Ma allora c'era già questo allenatore, eh? Esatto. C'era già questo allenatore. 8 volte, l'ultima alla 20esima giornata, gol di Bernardeschi al 74esimo. Per chiudere, il terzo risultato più ricorrente in Cagliari-Juventus è 0-0 con 5 presenze, l'ultima alla 19esima giornata, 96-97. Diciamo che queste statistiche ci fanno capire che alla 34esima giornata l'1-1 risponderebbe perfettamente all'idea di chi si è visto.
Stasera Bernardeschi, gioca?
No, guarda in televisione, da quanto sappiamo.
Okay, va bene.
Va bene.
Va bene uguale.
Abbiamo detto e non detto. Ognuno acquisti un Trick Track, perché l'avvocato, forse lei è socio di qualche società di Trick Track, da come l'ha sponsorizzato.
Dalla Cina con furore.
Lasci perdere, che iniziano i guai fra un po'. Iniziano i guai, non per
dalla
noi.
Dalla Cina nerazzurra con furore.
La Cina con nerazzurra. Grazie di questo bel collegamento, e se si liberasse ci porti un trick track magari domani. Oh. Dipende dal risultato, va bene?
Ci aggiorniamo.
Grazie avvocato. Come sempre. Perché ho ricordato di domani? Perché domani Chiara Leati diventa Antonio Paolino, o Antonio Paolino diventa Chiara Leati, e quindi a commentare dalle 15 alle 17 ci sarà il sottoscritto con il commento a caldo, appena svegliati, no? Il giorno dopo, di Cagliari-Juventus. Ricordo gli appuntamenti 13-15 con Dario Ghiringhelli e tutta la sua Juve che volete, in tutta la Juve che vuoi, e poi sabato sport. Vengo qui, bicicletta, allenamento, caffettino, Manuel, non so chi c'è domani, autodidatta. Se non mi vedete, forse perché abbiamo sbagliato le previsioni della partita di questa sera.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
Cose di calcio.
Cose di calcio. Allora, qualche vostro ricordo, soprattutto se siete sardi, proprio che più sardi non si può. In attesa di collegarci con Domenico Marocchino. In panchina e di moda Alex, andiamo ad estrapolare qualche curiosità, qualche dato, qualche statistica, al di là di quelle che passano ogni ora fino al fischio iniziale della partita di questa sera, 20:45. In attesa, tra l'altro, massimo lunedì, penso anche in tarda serata, onestamente, vediamo un po' se ci sono novità. I sorteggi, gli abbinamenti per i prossimi turni di campionato, perché si sa con chi si gioca, ma non si sa né quando né a che ora. Turno di campionato che si concluderà col derby Milan-Inter lunedì. L'Inter potrebbe diventare campione d'Italia, numero di scudetti 20 con asterisco, ricordatevelo di ricordarglielo ogni volta. E certo, come sono d'accordo con chi mi scriveva, mai e poi mai tiferei comunque Inter, vero, anche perché il giudizio io lo conosco già molto bene sul Milan, e non è migliore di quello della Juventus, anche se la buona stampa e ruffianaggine di tanti addetti ai lavori, non solo della carta stampata, fa passare il profumo di un'annata comunque positiva. Tanti giocatori. Cioè, come la vedi, ci sono gli aspetti solo positivi. Appena la Juve combina mezza cavolata, disastro, fallimento, è il can. E noi ci caschiamo. Molti dei tifosi ci cascano, a dire il vero. Quindi, quando si tratta di criticare, giudicare, partita per partita, bene o male, non tanto è quella la Juve e quindi non mi piace. Giudicheremo severamente domani, anzi stasera, durante colpo di tacco, magari ci sarà anche il collegamento col sottoscritto, Santarelli, i collegamenti con Camillo De Michelis per il commento live della partita, 3 minuti ogni 15, ricordandovi che questo possiamo e questo facciamo, chiaramente... Tra un collegamento e un altro, i veri collegamenti sono quelli con casa vostra, con i vostri messaggi, con i vostri vocali. Magari anche qualcuno oggi ne abbiamo di vocali? Abbiamo già il vocale dal vivo? E allora lo saluto perché è un po' permaloso ultimamente. Sta anche già ascoltando? Sì. Buongiorno Domenico!
Ciao. Sì. Ma non sono mai stato permaloso, sono permaloso a ritroso.
A ritroso? Cosa vuol dire sì, permalosi a ritroso? Dopo, fammi un esempio. Io da giovane ero permaloso,
No, io non sono mai stato permaloso. È un errore, però alcune volte bisogna essere un pochettino.
Ah, vedi, mi hai fatto un complimento, quindi.
E se no, anche calcisticamente, sai.
Ah, dimmi, spiegami, perché mi interessa, sai che con te non ho preparato le domande.
Permaloso vuol dire accettare, no? Accettare a prescindere, no?
Sì.
Invece alcune volte devi capire che devi anche far valere le tue ragioni o comunque confrontarsi, ecco, diciamo.
Sono così. D'accordo. A cosa ti riferisci? Cioè, dovessi spiegarci, farci un esempio. Sai quando si andava alla lavagna, no? Io e te, tu eri molto più alto, quindi io passavo sotto. alla lavagna. Mi fai un esempio di quello che hai detto per farci capire meglio?
Cioè, ma non so, io ho fatto 13 anni professionista e sì? Ho giocato in diversi ruoli, ma il ruolo che preferivo era tornante a sinistra.
Sinistra. Ok.
E ci ho giocato pochissime volte.
Lo hai accettato passivamente?
Ho accettato passivamente di fare il tornante a destra, che era proprio un ruolo che non mi piaceva.
Che differenza c'era? Spiegami un po', perché non lo accetti? Cioè, per me giocare a destra... Certo.
No, cambia.
No, lo so, se no sembra che non abbia giocato neanche mai una partita. Io, ad esempio, non accettavo quando mi dicevano manca uno, Paolino, mi fai il terzino? Pativo, faticavo, con la testa già. E lo accettavo passivamente. Invece dalla destra a sinistra, dico, mi sarebbe venuto in mente, ma sì, forse sì, magari di là c'è uno più scarso e lo batto. Che differenza c'è? Anche perché, guarda, Domenico, capita a pennello. Stasera la formazione la vuoi già sapere? Che noi la sappiamo già.
Dimmela dopo, ti spiego il motivo, è un motivo tecnico.
E allora ti spiego, intanto mi lo spieghi anche. Cambiaso stasera giocherà a sinistra e UEA a destra. Vai.
Ma comunque sono cose soggettive, nel senso che normalmente giocare a piedi invertiti ti permette di fare la corsa in diagonale, cioè quella in esterno, partendo dall'esterno, stringendo verso il centro, di difendere meglio la palla, perché interponi te all'avversario, interponi il tuo corpo e poi la palla. La copri meglio, ecco. La corsa in diagonale, cioè il taglio dentro, e tu difendi meglio la palla. Quella è poi la discussione, ma lì dipende poi come uno si sente, non lo so, vale anche
predisposto, mi viene in mente,
no,
marocchino.
Sì, come uno vale anche al ristorante, uno si siede prevalentemente in un ruolo che istintivamente gli piace di più, se ha la possibilità di
dove
farlo,
ti siedi, ecco. Al ristorante di solito, dimmi, al muro devi guardare chi entra, chi esce, lontano,
sì,
dai banchi.
Sì, ma non è per guardare chi entra, chi esce.
No, in generale.
Non
pensare
è
male.
Per quello. No, non lo so, mi sento di coprirmi meglio, ecco, da un certo punto
cioè,
di vista.
Cioè, spalle al muro? Spalle al muro?
Spalle al muro.
Spalle, sì, al muro, quindi una buona posizione.
Però è una cosa molto relativa.
Sì, è vero, ci sono delle abitudini.
Cioè, nel senso, io ho fatto anche la prima punta e la seconda punta, quindi però, ripeto, il mio ruolo è...
Esterno, sinistro.
Era partito nel settore giovanile della Juventus con 14-15 anni come mezzala di destra, quando si giocava a uomo. Poi già allora noi giocavamo zona, perché il nostro allenatore, il capo degli osservatori della Juventus, è andato a vedere l'Ajax, quindi noi eravamo la prima squadra in assoluto in Italia a giocare a zona prima di chiunque altro, in un settore giovanile anche in prima squadra, e si faceva il 4-4-2 come l'Ajax. Io da mezzala destra, lui intuì e mi spostò, l'allenatore mi spostò a fare il tornante di sinistra. Ed è sempre stato il mio ruolo. Cosa è successo? È successo che in alcune zone, in alcuni momenti calcistici, avevo la possibilità di giocare con una punta sola, e allora che si giocava a uomo io potevo fare l'esterno di sinistra e dall'altra parte c'era l'esterno di destra. Un 4-3-3 come adesso, ecco, insomma. Non so Chiesa dove si trova meglio. Chiesa gioca prevalentemente a sinistra ed è un destro. E va alla conclusione col suo piede migliore, che è il destro.
E quindi tu dove lo metteresti, da mister? Tu?
Glielo chiederei a Chiesa.
Ah, oltre a guardandolo in campo non decideresti tu?
Non gli farei fare delle corse di
30 metri.
Di estremo sacrificio.
Certo, e sono d'accordo con te.
Darei qualcuno a sostenerlo ed aiutarlo, ecco, insomma. Ma il discorso è anche che adesso c'è molto meno collaborazione tra i compagni in campo. Una volta sbagliavo un passaggio, quello davanti e quello di dietro ti dicevo, la prossima volta dammela di qua, attenzione a non fare un errore. Adesso non comunicano più. C'è la frenesia adesso.
Domenico, anche le grandi grandissime, lo so che la Juve per me nel cuore, per noi nel cuore è grandissima, però guardiamo la Champions e ci rendiamo conto forse di non essere a quei livelli, o senza il forse. Anche a quei livelli lì, tra le semifinaliste di Champions, non c'è questa comunicazione, questo sacrificio per... per il compagno?
Se la comunicazione la puoi fare anche con lo sguardo, non è detto con mezze parole, non è detto che lo debba fare solo esclusivamente con un dialogo evidente a tutti. Certo. Ecco, insomma, una volta lo si faceva anche indicando col qualcuno lo fa ancora adesso, dove vuoi la palla con la mano, col braccio con la mano, cioè l'invito fai, ecco, insomma. Però a quei livelli lì, tu stai parlando del top, ce l'hanno meccanizzato dentro, ecco, insomma, questa collaborazione.
Pensavo, cioè, che fosse questa la risposta giusta, come la stai dando?
C'è già un discorso, come parlano adesso i serpentoni, preventivo, no? C'è lo la lettura preventiva di quello che può succedere.
Sì. Sì, sì, questo io l'ho visto, ho analizzato, quando mi posso permettere di guardare certe partite disinteressato, Manchester Real Madrid, ho visto in quei campioni, in quei leader, sia titolari che subentrati, la capacità di, senza chiedere il pallone col dito, se mi permetti, dice tanto, di muoversi con la corsa preventiva, come ci hai ricordato.
Sì, bene, bene. Il marcamento preventivo sia in fase di possesso sia in fase di non possesso.
Certo.
Che è tutto lì, quello è un legame, come due che stanno assieme e basta lo sguardo per capirsi come comportarsi con gli altri in determinati frangenti. Ecco. Tu lo so che non sei abituato perché tieni sempre gli occhi bassi. Perché
sono abituato a sciare dall'alto verso il basso, lo sciatore. No,
anche in famiglia tieni gli occhi bassi.
Certo, io li alzo solo quando ti devo salutare, a dire il vero. Senti, però ti volevo fare una critica a quello che hai appena detto, critica nel senso, cerco di capire, preferendo giocare, ricordandomi come giocavi, ed eri sicuramente un giocatore molto interessante, dal potenziale molto interessante e curioso, lo dico sinceramente, lo sai. Certamente la Juventus è, sappiamo benissimo chi avevi davanti. Preferendo giocare a sinistra per difendere meglio la palla, imponeva, cioè ti dava la possibilità di correre anche leggermente meno? Era quello anche il motivo, non per risparmiarti, perché non avevi voglia di correre.
Ma in linea di massima sì, perché il terzino, giocando a zona, il terzino di spinta,
ecco,
era meno impegnato nella marcatura, per cui era più in appoggio. Poi era come uno come Cabrini.
Cabrini, bravo.
Che sempre lì, sai, ecco, il discorso è anche quello.
Ti piaceva giocare la palla poi in quel modo?
Sì, dall'altra parte... c'era Gentile che era più in marcatura, se il suo avversario tagliava verso il centro, dietro non c'era più nessuno, ecco, però esatto. Sei lì un discorso di scivolamento, poi c'era il mediano che andava eventualmente a chiudere al tuo posto, ecco, insomma, però sicuramente avere uno dietro un po' più vicino ti aiuta, ecco, certo. Ti facilita, ecco, ma non era una scelta mia. Io nella Juventus ho fatto 134 presenze, insomma, 137, non mi ricordo più, e ho fatto tutti i ruoli, perché ho fatto l'esterno di destra, l'esterno di sinistra, la prima punta e la seconda punta. Mi capitava anche di fare una volta la mezzala, una volta due, e quindi giocavi anche dove l'allenatore ti piazzava, non è che potevi, no, io lì non gioco.
No, chiaro, non diciamo certo, questo, assolutamente. Senti, arriviamo alla probabile formazione, cioè quasi certa, se te la vuoi giocare al bar sotto casa, caffè pagato.
Sì, va bene.
Allora, Szczęsny con la mascherina, lo faresti giocare? Perché è convocato, non ci ha dato indicazioni, Perino o
ma
Szczęsny?
Non lo so, non sai, adesso con la notizia che sono 5 le squadre che vanno in Coppa, ma a parte che, vabbè, può anche giocare, perché tanto... l'alternativa è anche lui un ottimo giocatore, per cui dovesse, insomma,
ecco, ma in questa condizione, con la Coppa Italia martedì e soprattutto Perin che deve giocare martedì, tu che ragionamento faresti? Vista la situazione, faccio giocare Perin.
Ma bisogna vedere come si sente. Cioè,
chiedi al giocatore.
Giocare con una mascherina nella portiere, che importa che con una mascherina fai il centravanti. Non penso che prenda delle grandi gomitate. facendo il portiere, ecco, insomma. Ma quindi... penso che abbiano, valutato assieme, diciamo,
cioè incide di più come attaccante, la mascherina, cioè limita di più,
sì,
limita di più l'attaccante.
Anche un po' che dà fastidio anche sulla respirazione, un po' dà fastidio anche sulla respirazione,
vero.
Onde per cui sai, un conto un portiere che fa 300 metri a partita, è un conto invece è un attaccante che invece ne fa 6
chilometri e che rischia anche la gomitata. Allora, mettiamo Szczęsny, onestamente questo era un dubbio, anche se ieri ci aveva detto più Szczęsny che... Gatti non ci sarà martedì, squalificato in Coppa Italia, quindi gioca, motivo per cui Gatti, Bremer, Danilo, concordi?
Sì.
Non ci sono soluzioni. Poi, non c'è Kostic...
No, c'è Rugani.
C'è Rugani, però lo considera un'alternativa, cioè questi sono gli uomini perché
Rugani
Gatti...
Rugani ha sempre fatto bene.
Lo so, però non è scomparso, come mai allora? Perché Gatti gli garantisce quell'avanzamento con McKennie... Tanto da dire, eravamo in 3 davanti, se vuoi sapere la mia.
No, con Gatti sicuramente, Gatti spinge di più sulla fascia,
esatto.
Gioca più centrale.
Gioca più centrale, quindi la difesa l'abbiamo piazzata. Cambiaso a sinistra e Weah a destra, con i soliti McKennie, Locatelli e Rabiot, per fare che cosa? Perché questa scelta, secondo te? Una piccola rotazione, incoraggiare Weah?
Ma sai... Cambiaso a sinistra è il suo ruolo, è più facile che arrivi sul fondo, ecco, insomma, sulla destra ce l'ha un po' più duro arrivare sul fondo, ci arriva anche a destra, se è andato bene a fare quel ruolo, però è troppo condizionato dal suo piede, secondo me, cioè quando riceve palle la sua idea è quella di centrarsi.
È vero, io l'ho visto così all'inizio della stagione.
Sì, io lo vedrei bene anche come interno al posto di Rabiot, ti devo dire la verità.
E infatti a volte scalava lì, soprattutto quando non c'è stato Rabiot.
Sì.
Quindi questo è il centrocampo, arriviamo in attacco, non si discutono i gol e anche quelli che avrebbe potuto fare. Vlahovic pensa che da solo Vlahovic 15 gol, più di tutti gli altri attaccanti della Juventus, insieme a Chiesa. Ci aspettavamo Yıldız. Dice non ho altri attaccanti, torna Milik, ma si è allenato poco col gruppo, quindi penso solo a livello numerico. Questa è la probabile formazione. Ti chiedo un tuo ricordo di Cagliari. Quando andava a giocare a Cagliari?
Ma sai... Allora, il mio ricordo di Cagliari è molto bello perché fu la mia prima convocazione di prima squadra, quando c'era ancora Parola, allenatore, perché allora erano abbastanza superstiziosi, erano i 17... e dovevano andare a giocare a Cagliari, loro hanno preso uno della primavera e hanno convocato me per fare 18, no? E mi avevano messo in camera con Beppe Savoia. La mia prima convocazione ufficiale a 18 anni è stata quella. Cagliari che non era più quello di Gigi Riva, c'era Pietro Paolo Virdis che giocava nel
Cagliari. Vero.
Finì 0-0, si ruppe anche il pullman. E tra l'albergo e lo stadio, non so, non mi ricordo più cosa fecero, non mi ricordo più come arrivammo, perché si fermò il pullman.
Ti ricordi anche dove eri seduto, come a scuola all'ultimo posto? O...
No, mi ricordo che il primo viaggio in aereo lo fece a fianco di Antonello Cucureddu, e mi ricorderò sempre che quando la caselle, l'aereo cominciò a rullare sulla pista, lui fece... Si fece un grande segno della croce e disse: portaci in salvo.
E tu invece cosa hai fatto? Cosa hai pensato? Niente, avevi già.
Io, niente, ho fatto un po' di fatica a addormentarmi il sabato sera perché ero venuto a giocare nella stanza a poker.
Ti hanno anche disturbato, ma guarda che rispetto.
Non contavo niente.
Ho capito, quindi quella sera ti hanno trovato
e in quindi stanza. Ho quella. E poi invece col Cagliari disputai una partita con la Juventus, addirittura il secondo tempo, qualcosa da mezz'ala. Eravamo in difficoltà numerica come giocatore perché allora potevamo 15 o 16. E poi mi ricordo sempre che c'era un terzino fastidioso che si chiamava Lamagni, che era un terzino piccolino ma molto rapido. Quando dovevo giocare contro il Cagliari, diceva:
scusa, non ho capito, un difensore?
Piccolino,
quindi giocano bene quelli piccolini, danno
certo.
Fastidio.
Sono dei difensori piccoli e sono molto rapidi. Se quelli piccoli hanno...
Dimmi.
No, è una questione anche metrica, no? Certo. Il piccolino c'ha ovviamente la tibiettina piccola e il movimento dal ginocchio al piede è più veloce rispetto a uno del 1,90 m,
sì.
E quindi è più rapido a fare il passaggio. Non a caso Messi, Maradona e via dicendo erano piccoli. Poi ci sono anche degli altri molto veloci, eh?
Sì, sì, però mi hai descritto però, molto bene.
Però
molto
il piccolino cioè piccolino si intende 1,75 m,
sì, certo.
Maradona era anche più piccolo, però il piccolino è quello, ecco, insomma.
Ma è vero che voi cercavate sempre di camuffare, tu magari no, un po' l'altezza quando veniva il fotografo ufficiale, mi hanno detto questa cosa.
Ma
quindi
no.
Foto con i tacchetti sollevato,
no.
Un po', metta su 1,78 m.
No. Quello, l'unica cosa è che quando venivano i fotografi delle foto ufficiali è che era, siccome c'era, quando si faceva la foto ufficiale comunque c'erano aggregate anche tre della primavera, una parte dello staff, e quindi eravamo 25, prima che fossero tutti a posto ci voleva 20 minuti, era noioso per quello. Poi lo si faceva la mattina e io, se arrivavo un po' stravolto perché dormivo poco, dovevo stare in piedi lì.
Ti capisco. Adesso non ti capita più, giusto? Adesso...
No, adesso non... Ma sai, comunque fare la foto quando arrivi in Serie A è una grande soddisfazione.
No, essere addormentato al mattino. Tutto serio, no? La foto adesso non la fa... Lo so che non fai più parte della squadra.
Avevo preso l'appartamento vicinissimo, ecco. Perché appunto
finiamo in bellezza, dimmi.
A 700 metri dalla via Filadelfia, quindi
certo.
Potevo permettermi di dormire fino a due.
E andavi in macchina, poi, immagino.
Sì, e poi non facevo una grande colazione, prendevo un caffè e fumavo due sigarette.
Eh sì, perché al mattino in quel bar non c'erano le persone che con cui avresti voluto condividere magari un caffè o una sigaretta.
Ma no, dipende, frequentavo due o tre bar lì vicino e... A parte che alcuni ci sono ancora.
Eh sì, ma infatti tu devi venire a Torino e facciamo un tour con te, un bel video,
no,
ci racconti la Juventus.
Bardo per lo stadio adesso del Torino,
Sì,
l'ultima
sì.
Volta che sono stato in un bar lì vicino, combinazione, avevo appuntamento con Prandelli.
Ah, ma quanti anni fa? Ultimamente?
Quando ero natore della nazionale.
Ah.
E si è andati a vedere Toro Sampdoria.
Ho capito.
Dove giocava Cassano nella Sampdoria.
Nella Sampdoria. E poi l'ha portato in nazionale, sai che non ricordo? O tu gli hai detto di non portarlo? Perché...
Sì, no, vabbè, Cassano pattinava col pallone. Lo spostava poco.
La conduzione
della palla, che è un fondamentale con Cassano, era...
Sì, era dotato livelli, su quel punto.
Era sì.
Senti,
dimmi.
No, finisci, perdonami. Che
no, un altro con cui ho giocato che aveva una grande conduzione di palla era Roberto Mancini.
Grazie per questi ricordi. Io ti chiedo, i Sardi, tornando a Cagliari Juventus, i Sardi hanno vinto 6 partite su 8 in casa, 23 punti ottenuti in casa su 31, segnano negli ultimi 15 minuti tantissimo, soprattutto con chi entra, ma hanno questo limite, hanno preso 14 gol su calci piazzati, nessuno in Serie A fa peggio. Quindi come dobbiamo giocare? Quindi come la vedi la partita? Quindi, detto da marocchino.
Ma la vedo, sai, il Cagliari è una squadra, innanzitutto un ottimo allenatore, uno che sa il mestiere alla grande, sa leggere le partite e c'è sangue freddo, perché Ranieri è un grandissimo allenatore. È una squadra frizzante, è una squadra che ti dà pochi punti di riferimento, quindi è una squadra fastidiosa, il pubblico lo si sente, non sarà una partita facile, devi essere molto pratico a giocare contro il Cagliari, perché comunque c'è dei giocatori che sono veloci, che sono rapidi, che non ti danno un riferimento, hai capito? Ci sono dei giocatori, tantissimi giocatori che sono difficili da marcare, però sai che possono leggere un paio di giocate, un paio di situazioni in un determinato modo, poi ti fregano lo stesso. Quelli del Cagliari invece sono più giocatori così, che non capisce quello che fanno, potrebbero andare indietro invece di andare avanti, quando tutti pensano al 99% che lì un giocatore deve andare avanti, e poi vanno indietro per poi andare davanti da un'altra parte. Quindi è una squadra sarà una partita da tempo lungo, ecco.
Da tempo lungo, quindi rimanete sintonizzati.
Poi che ora giocano? Sai che io non seguo molto, che ora giocano?
20:45. Sei a cena?
Meno male.
Meno male.
Beh, lì, no, beh, sull'isola c'è il vento, il caldo, non so, il clima c'è a Cagliari.
Sai che mettono in risalto il forte maestrale per questa sera?
Sai, giocare col vento...
Ecco. Me lo sono preparato come domanda per il collega di Cagliari che sentirò in chiusura. Dimmi un po' cosa ne pensi. Hai giocato mai col vento? Dà fastidio.
Sì. Io la partita più faticosa che ho visto io, che mi è successo di giocare, sono state due. Una è stata con la Triestina in Coppa Italia, dove c'era neve e vento.
Ah, bene.
Cioè aveva nevicato.
Fastidioso, ti veniva negli occhi.
No, a parte quello, cioè aveva nevicato, quindi un po' duro, un po' molle il terreno, freddo, il vento, quello di cose. E un'altra contro l'Arsenal a Londra.
Pioggia battente.
Che c'era un vento con quella pioggerellina, ma un vento di quelli che penso aver toccato due palloni in tutta la partita, due o tre palloni.
Dove li hai mandati quei palloni? Li hai conservati?
No, li ho lasciati subito loro perché mi facevano paura.
Ho capito. Senti, c'è un papà interessato. Domanda per Domenico: a che età hai capito che avresti avuto un futuro nel calcio? E da che età va gestito un atleta? Nel suo calcio, nel calcio attuale, nei pulcini, se ancora piccoli, secondo me è un bimbo nei pulcini. Questo signore qua che non si firma, ma gli rispondiamo lo stesso perché noi siamo bravi. Noi con la tibia piccola,
ma sai, bisogna lasciarli liberi comunque, liberi di cioè bisogna riuscire a far sì che giochino, ma allo stesso modo siano, che sia prima il divertimento che l'obiettivo, perché l'obiettivo cresce poi da solo, ecco, insomma. E poi bisogna lavorare tanto sulla capacità sia del bambino che del genitore di capire il più possibile, di poter copiare da quelli bravi, di capire i meccanismi, di non sentirsi mai al di sopra, ecco, insomma.
Lasciarli comunque divertire.
Io certo, anche perché è bello quando non è unico, nel senso che un bambino giovane è bello che faccia anche il nuoto, che faccia anche qualcos'altro, gli viene comunque utile, anche calcisticamente, non deve essere, se no si stufa in fretta, ecco, questa è la mia opinione, anche perché noi viviamo in una società attuale che non era la mia, in un paese dove andava l'oratorio alle 2 del pomeriggio, tornava alle 7 di sera accompagnato da nessuno, dove i campi sportivi allora erano aperti come erano aperte le chiese. Adesso puoi andare in qualsiasi paesino e trovi il campo sportivo chiuso e le chiese chiuse.
Si apre dalle 16 alle 18 per le confessioni.
E quindi i ragazzini che giocano soprattutto in città o cose di questo genere qua, o insomma in grossi paesi, cosa fanno? 3 ore di calcio alla settimana. E bisogna sperare che gli istruttori che hanno, diciamo, che incontrano siano persone intelligenti.
Assolutamente. Tutto. Iniziano ad arrivare le domande, però per la prossima...
Andiamo avanti così non porto Nina a passeggio che sono stanco.
Ah, ho capito. No, però di là mi sta sgridando il tecnico. Il caffè glielo offri tu, poi ti devo salutare perché sì. C'è il break. Poi è arrivata... C'è un break. Continuiamo la confessione venerdì? Cioè lunedì? Sei d'accordo?
Sì.
13:40, confessiamo marocchino, tutte le domande
no,
subito.
No, ma sai perché? Perché ripeti, te l'ho ripetuto un sacco di volte, sempre l'occhio la prima cosa, quello che vedi, poi lo ragioni e poi lo metti in pratica. Ma l'occhio è importante, voi analizzate le partite dall'alto, dove non è la visuale di chi lo pratica, perché chi lo gioca a calcio non è in alto e poi pratica, ma è a livello d'uomo. E anzi ancora più basso, perché alcune volte è a livello di piede, quindi voi vedete tutte le partite a 30 metri dalla realtà, a 25 metri dalla realtà, a 20 metri dalla
realtà. A volte può bastare, quindi, credimi. per il calcio che vediamo in generale, le sfide.
È diverso, perché non si percepisce la reale velocità, non si percepisce lo stato d'animo, hai capito? È la stessa differenza tra un allenamento e una gara decisiva. C'è dentro, c'è tutto un'altra aria che ti circonda. Da fuori è molto più facile, molto più analitico. Dentro è un po' più non so come dire, affettivo, sentimentale.
Sì, assolutamente.
È completamente diverso. Però tutti ragionano dall'alto. Cioè, le squadre hanno i mental analyst, come cavolo li chiamano, che sono in tribuna, che guardano dove cosa vedono dall'alto. Non vedono dal basso dove deve essere importante.
No, guardano però la partita da sul monitor. Non guardano lo
sguardo. Anche sul monitor.
Pensa, se allo stadio rubi un posto a qualcuno che vuole venire a vedere la partita, come l'amico
si
da...
Si vede il sudore, il mezzo sorrisetto dal monitor. Difficile.
Per cambiare il mondo del calcio, rivolgersi a Domenico Marocchino Chiocciola.
No, ma mica niente di male.
No, per vederlo
guarda,
meglio.
Guarda se vedi qualcuno che si inginocchia tra virgolette, o si mette basso per vedere i movimenti dei piedi del calciatore. Non vedrai nessuno. Peccato che si gioca coi piedi.
Beh, neanche l'allenatore, però, perdonami, mani in tasca.
Neanche l'allenatore.
Senti, la compriamo, guarda, una squadra, ci facciamo sponsorizzare dagli arabi.
L'allenatore guarda di più dal punto di vista motivazionale e tattico. Non dico della lettura della partita, perché non tutti leggono bene la partita, secondo me. Ma loro guardano più dal punto di vista tattico. Come sono messi i giocatori, come si muovono. Il mio discorso è un discorso prevalentemente tecnico.
Senti, visto che finora hai guardato anche noi dall'alto verso il basso, come spesso fai quando ci incontriamo.
No, scherza. No. Io guardo dal basso verso l'alto.
Come finisce Cagliari-Juventus? Dammi il tuo pronostico.
Ma a questo punto direi un pareggio.
Un pareggio.
Un risultato che è comodo alla Juventus.
E anche a loro che si devono salvare.
E anche a loro che si devono salvare.
E se ce lo dice Menico Marocchino...
La mia fidanzata in tempi della Juventus era sarda, quindi devo per forza...
Come si chiamava?
Non si dice queste cose.
Come no? No, solo il nome. Le iniziali.
SP.
Sandra... Pellinis, no, non lo so. Stanno suonando. È la tua. C'è Pasquale Gallo che deve entrare. Ma pensavo fosse la tua ex fidanzata, a dire il vero, o forse la tua attuale compagna, che è bastone. Io ho detto di comprarlo bello grosso. Ciao Domenico, buon weekend.
È sempre un piacere.
Cose di calcio.
E allora, cose di calcio, cose di meteo, perché abbiamo anche solo accennato al problema forte vento di maestrale su Cagliari, ma un nostro radioascoltatore, io vi devo fare i complimenti, buongiorno direttore, ci scrive in questo momento, ho appena guardato il meteo di Cagliari ed il vento dovrebbe calare dalle 21, fischio d'inizio alle 20.45, quindi un quarto d'ora di studio delle due squadre, poi il vento si abbassa e dovrebbe incominciare la partita normalmente. Poi non saprei, chi lo può sapere, non del vento, come che ti sta di fronte, è vero? Lui è proprio di fronte, se apre le finestre guarda Cagliari, il nostro Pasquale Gallo. Ben ritrovato Pasquale.
Buongiorno. Ciao
Pasquale, nella stanza dei bottoni della Juventus. Ti chiedo, se per te la Juve è la Juve, e mi direi che cosa vuol dire la Juve è la Juve, con questo timbro, per uno di Cagliari, il Cagliari che cos'è? Prova a immaginarti con l'anima cagliaritana, prova a immaginare un Pasquale gallo sardo.
No, ma io il gallo sardo c'è stato davvero per 20 anni. Poi Palamara ha indirizzato la mia vita diversamente, ma io ho vissuto la Sardegna per 20 anni abitando lì.
Ah, non lo sapevo.
Io ho abitato a Santa Teresa di Gallura, ma da Santa Teresa di Gallura io mi spostavo in tutta l'isola.
Sì?
Che vi do una notizia, diciamo, è brutto dire vi do una notizia, è brutto.
No.
Vi do un ulteriore elemento per meditare.
Vai.
La Sardegna non è un'isola, è un piccolo continente.
Mm. Questo è uno spot elettorale, Pasquale, però.
No, no, questo non è uno spot elettorale. Sono le parole dell'ex sindaco di Nuoro, amico di Sergio Secco, che tu conoscerai sicuramente come papà di Alessio, perché lui mi fece comprare la casa in Sardegna. Il sindaco di Nuoro mi disse queste parole e poi l'ho sperimentato, perché la festa del Redentore che si tiene a Nuoro c'ha i costumi, 5.000 costumi di tutta l'isola, dai più ricchi di Cagliari Cogliori a quelli di Fonni, che hanno i pellicciotti. Cioè è un mondo talmente diverso ogni 50 chilometri, da Oristano ad Alghero, immagina Alghero Cucureddu, no? Sono catalani, quelli sono catalani. Poi vai alla Costa Smeralda, che è tutta un'altra cosa, il Cagliaritano.
Lì sono chic.
Allora, il Cagliari per loro è tutto. E questo gli fa onore alla terra, e sono strettamente legati, e poi al Cagliari di Gigi Riva, vabbè, quella è un'altra storia. Però ciò che invece non amo molto è che molti sardi non amino la Juventus.
Perché ha tentato perché secondo te?
Perché allora ci sono due motivi. Uno è soltanto da pronunciare così a bassa voce, ma credo che tra Cagliari e Milano, io dico Milano, le sponde non le
Milano,
non le
Milano,
non
Milano, Milano, non ci interessa.
Fra Cagliari e Milano c'è un rapporto molto molto stretto, da sempre. Mentre invece con Torino iniziò, oltre a questo particolare, si aggiunse che un'annata in cui la Juventus non aveva niente da dire più al campionato, insomma era più o meno nelle posizioni attuali, e il Cagliari che doveva salvarsi con almeno un punto, la Juve all'ultima partita andò a giocarsi la partita a Cagliari e vinse. Il Cagliari retrocesse.
Ah, ho capito, capito.
E allora lì è partito un odio che è aumentato, ma questo, lo ripeto, nella maggior parte dei sardi che io ho conosciuto in tutta l'isola, che io conosco l'isola pezzo per pezzo, ed è unanime questo tipo di ragionamento. Quindi la partita di Cagliari, se d'altra parte, vi faccio un'altra, facciamo un pronostico. Io scommetto, se il risultato fosse sfavorevole, voi sentite il presidente Giulino andare davanti alle telecamere nel post partita solo dopo un Cagliari-Juventus.
Allora speriamo che tu non vinca questa scommessa. Uno. Ok?
No, è il contrario. Cioè, quando la Juventus vince a Cagliari c'è sempre da ridire qualcosa.
Ah, ho capito adesso. Bene, speriamo questo di vederlo 20 minuti allora. 20 minuti.
Stando al tema,
sì,
la partita Cagliari-Juventus che più ha segnato la mia vita, la storia della Juve, la rivoluzione che ci fu a fine anno, eccetera, fu un Cagliari-Juventus che pochi possono ricordare, perché per fortuna loro sono giovani, ma è quella
e per fortuna nostra abbiamo te che ce la racconti, a dire il vero.
Ottobre del 69,
sì,
quando il buon Antonello Cuccurè dal Brescia fu acquistato, perché allora la campagna qui, quella di riparazione. Non veniva il termine. Bene, e si faceva a novembre, dal 1° al 10 novembre. E allora la Juve prese Cuccureddu dal Brescia e lo lanciò direttamente nella prima partita a Cagliari, dove il Cagliari di Riva, che aveva 15 punti più di noi perché partivamo dal quart'ultimo posto, segnò subito con il suo gol, e quindi sembrava una goleada. Invece all'88esimo Antonello Cuccureddu, nella sua Sardegna, segnò il primo gol segnò il primo gol, il più importante, ne ha fatto una cinquantina poi, e all'incrocio dei pali e finì 1-1. E cominciò una risalita che ci portò al 15 di marzo a fare lo scontro diretto. Juve-Cagliari finì 2-2 e la Juve poi dovette fermarsi perché non raggiunse. Quella partita lì è un Cagliari-Juventus che io non io e quelli della mia generazione
non dimenticheranno mai.
E soprattutto Antonello Cucureddu non dimenticherà mai, perché fu emozionantissimo come dal quart'ultimo posto arrivammo al secondo posto a 2 punti dal Cagliari.
Ecco, parli di secondo posto, ma ci stai facendo un pe... No, prima devo leggerti questa. Comunque al buon e bravo Pasquale dica che non è Nuoro, ma Nuoro. La mia ragazza è sarda, mi concede di ascoltarvi a tutte le ore, ma se vi sentisse pronunciare Nuoro invece di Nuoro, il nostro idillio finirebbe. Quindi Pasquale, per favore, non crearmi problemi.
Quando uno mi fa un'obiezione giusta, io sono sempre contento.
Qui parliamo perché... di amore, di vento maestrale che finisce alle 21. È fastidioso. Guarda, quel vento? Fastidioso, no, quel vento per...
Tu è il mio mostro che tengo di fronte. Cioè io c'ho la vista tra le più belle d'Italia,
sì,
immensa, che prende in chilometri, però quando si muove il mare è un mostro. Il maestrale poi, vento, quando io giocavo a calcio da ragazzo, se c'era una cosa che mi faceva imbestialire era il vento.
Maestrale.
Tu puoi giocare col fango, sotto l'acqua, ma il vento non fa giocare. E se stasera c'è il maestrale a Cagliari, allora finirà come Torino-Juventus la partita. Il vento non fa giocare.
Il vento non fa giocare. Quante informazioni stiamo dando extracampo che nessuno ci racconta, nessuno vi racconta, solo col dottor Pasquale Gallo e solo su Radio Bianconera.
Io esalto la Sardegna. Perché sì, è il più bel posto del mondo, il più ricco del mondo come bellezze e possibilità naturali, perché andare nel Nuorese, ad Oliena, dove è nato Zola, a Sugologone, a Supramonte, dove ci sono la storia dei banditi, eccetera, eccetera, andare a Cagliari, all'Orestano, tutte le feste che ci sono che non si vedono in nessuna parte del mondo, nell'Ogliastra, nella Costa Smeralda, la gente conosce Porto Cervo e Porto Rotondo, ma non ci posso fare niente, la Sardegna va visitata, ma non, io non sono pagato mica dalla regione sarda.
Siamo parlando, che salutiamo, ci volesse invitare... Noi lo accettiamo.
È Nuoro, e come ha detto la signora, ha detto bene, perché poi sardo io non lo sono, e quindi quella pronuncia.
Giusto,
la
giusto.
Capito mi hai? Capito.
Anche la pronuncia corretta. Anche la pronuncia. Senti, volevo che tu ci raccontassi qualcosa della Sardegna che hai conosciuto bene, ma in chiave gli ex. A me viene in mente Pietro Paolo Virdis.
A quel famoso Hotel Moresco.
Raccontaci, perché solo tu sai queste cose.
Scese Boniperti l'unica volta nella vita. Beh, una volta l'ha fatta anche con Massimino, per l'acquisto di Anastasi. Però per l'acquisto di non ricordo adesso, non voglio dire Anastasi, no, Schillaci. Allora, però la prima volta che Boniperti si scomodò a scendere in Sardegna, io non lo conoscevo ancora nel 78, scese per convincere Pietro Paolo Virdis ad accettare la Juve. Io, che ero ancora giovane nel 78, e io mi chiedevo, ma come fa Boniperti a scendere per Pietro Paolo Virdis?
Esatto, guarda, non volevo porla male la domanda, ma il dubbio era proprio questo. Perché la Juventus cercò?
Io ho parlato con lui, e poi da adulto, e poi nella Juventus abbiamo avuto modo di parlare di tanti avvenimenti che mi rendevano un po' dubbioso, e lui mi disse no, io l'ho fatto perché la Juventus è una grande società, ma l'umiltà nostra forse è poco conosciuta. Noi Virdis per noi era importantissimo. Purtroppo cosa successe? Che anche in quel caso, mentre Gigi Riva parlava di essere un isolano, voleva vincere tutta la vita, cosa che poi non è avvenuta, erano baggianate comunicative. Pietro Paolo Virdis era molto legato a sorelle, famiglie, eccetera, insomma, per questi motivi non venivano alla Juventus. Poi si convinse, se non si fosse convinto sarebbe stato meglio, perché arrivò a Torino, prese la mononucleosi infettiva e per i 2 anni che è stato a Torino, in pratica un anno non ha giocato e poi ha fatto pochi gol per vari motivi.
Debilitato anche un po' debilitato, incide un po'?
Un po' debilitato, insomma, fu un biennio sfortunato. Poi andò al Milan, segnava anche quando non lo voleva.
Vero, cioè, io mi ricordo pallone, esattamente questo.
Il pallone gli andava contro, il pallone andava contro di lui per poter andare in porta.
Sì, sì, ricordo esattamente questa immagine.
Sarebbe il caso, non si può dire.
Sì, lo dico, ma tanto non ci ascoltano in pochi.
Insomma, praticamente c'erano molti gol di sedere.
Ah, ho capito. Però tanto non c'era il VAR, quindi erano regolari. Va bene, senti, mentre tu parlavi, c'è scritto Antonio da Oristano. Ragazzi, c'è ancora il maestrale, quindi... il problema fino alle 20-21 poi dovrebbe calare, caro Pasquale. Poi ce ne sono stati tanti altri, ma c'è stato anche un cambio di panchine tra Pattoni, Juve, Cagliari, non successivamente.
Posso dirti proprio precisamente la vicenda,
una vicenda, poi c'è anche quella Allegri, Cagliari, Juve. Pensa, sulla panchina vince 2-0 la prima volta che affronta la Juve. Poi c'è il passaggio di Matri, un po' di intrecci con la succursale di Milano, delle gomme e del petrolio, giusto?
Bravo.
La succursale.
Inter Cagliari è finito 2-2, certamente il Cagliari ha fatto un'ottima partita.
Ah, non ci avevo pensato, perché gli uffici erano chiusi, uffici.
Guarda. Sono delle ipotesi.
Ipotesi così scherziamo. Dai. Raccontami quel passaggio lì.
Al contrario, invece, se fosse stato al contrario, sì, avrebbe messo il veleno. Io ho detto solo un particolare così.
Cinque gocce di veleno, allora, 2 volte al giorno.
Tra pattoni. Allora, vi ripeto, con la speranza che il Trapp non me ne voglia, ma non credo, siamo talmente amici da una vita che se mi sentissi in questo momento si metterebbe a ridere. Quando dal Bayern Monaco scelse il suo secondo, era Sergio Brio, quando scelse, si accordò con il Cagliari, io rabbrividì, dissi: ma che sciocchezza fa il mio mister, il mio Giovanni, ma che è questa sciocchezza? Non si può passare, come non so, Ribéry a fine carriera è passato dall'Allianz Arena a un campetto di Salerno per allenarsi. Non capisco, proprio psichicamente non... Infatti, dopo 2 mesi, è stato 2 mesi a Cagliari, 2 o 3, adesso non ricordo, 2 o 3 mesi. Dopodiché rassegnò le dimissioni, andò via. Quando l'ho sentito e l'ho visto e ci siamo parlati, mi ha detto: io ero abituato a fra la Juventus e il Bayern a non dover neanche parlare, che già mi portavano ciò che era occorrente per me.
Invece
lì trovai solo una segretaria e basta.
Ringrazia Giovanni. Ti portavi anche Pasquale, ne avevi 2 eventualmente.
Una sola, e si trovò talmente così a disagio che effettivamente quella è una pagina di 3 mesi che non rientra proprio nel suo curriculum.
Questa e ci hai raccontato solo tu, con questi ricordi, anche un pezzo di storia della Juventus, come sempre. Torniamo velocemente, perché abbiamo già sforato, all'attualità.
Sì, l'attualità è...
L'attualità, quella attorno alla Juve, che maestrale c'è, che vento c'è attorno alla Juve?
Ecco, bravo. Guarda, mi hai fatto la domanda a cui io avrei voluto rispondere.
Lo sai che io e te dovremmo andare a cena più spesso.
C'è un feeling incredibile, incredibile. Allora,
che vento tira? Che vento tira?
Oh, no, no, il vento è pessimo. Cioè,
aia. È chiudete pessimo. Le finestre.
Il vento è pessimo. Ora sta all'abilità di chi è abitante del luogo di chiudere bene gli infissi.
O di cambiarli.
O di cambiarli, sostituirli.
Sostituirli tutti o fare a piani? A piani.
No, no, non tutti, no, assolutamente. No. C'è qualcosa che è anticamente valido e c'ha sono infissi da DNA davvero juventini, quindi non si cambia. Mm. Però è lì il problema della Juventus, perché noi siamo sempre, se ci fai caso, all'ultima, ogni partita è un'ultima spiaggia. Ultima spiaggia di giudizi, perché domani mattina ricominciamo da capo con la solita litania, ma questo non è possibile che vada più avanti. La Juventus deve trovare una sistemazione tale nella sua abitazione che può venire l'uragan da fuori, non ci fa niente. E questo è il maestrale negativo. Infatti, a me di Cagliari Juventus e di quelle che verranno, non me ne frega niente. Io sto pensando semplicemente e solo, come partita, c'è solo Lazio-Juventus su questo.
Martedì.
Martedì è la partita che a me interessa, perché interessa arrivare alla finale di Coppa Italia. Le altre partite sono relative, parliamo addirittura di sesto posto, fra poco chi retrocede va a fare la Champions League. Manca solo questa notizia.
Sai,
se si retrocessi si va in Champions League. Tutta la corsa
tutti a cercare di perdere le partite.
Allora, voglio dire, io questa settimana ho dovuto allontanare dalle mie amicizie, anche virtuali, parecchie persone, perché io non sopporto più gli stessi discorsi. Allora
hai visto che noi non li abbiamo fatti e ti pregherei di non farli neanche in questa trasmissione del venerdì.
Va bene.
Salvo qualche eccezione. Ti saluto con aggiungi un posto a tavola. Dovevamo essere in quattro, abbiamo aggiunto una sedia, siamo in cinque. Non è che siamo distratti, il vento, i posti al tavola, non c'è niente nel frigo e finisce come hai detto?
No, ma non tanto per il quinto posto, perché i professionisti non vogliono perdere o non vogliono, giocano anche
per il pareggio.
Giocano anche per la propria conferma, per convincere in queste sei partite la Juventus a mantenerlo.
Scusa Pasquale, questa volta prendo le distanze. Ma come? Dovevano cambiare le finestre e l'architetto non sa già le finestre che deve sostituire.
Le sa già.
Okay.
Però il
mi è tranquillizzato.
Singolo, ogni singolo non sa che l'architetto già sa.
Che già sa, ok. Quindi
ogni singolo cerca di convincere l'architetto.
Ah, ho capito. Quindi qualcosa di buono ci può scappare, ho capito. Un pareggio. 0-0. Un derby, come hai detto tu. L'avevi detto 20 minuti fa.
Forse saranno più impegnati i portieri, nel senso che il vento li fa. È il vento il più pericoloso avversario.
Grande Gallo! È una continua sorpresa positiva. Ma si ricordi, Marco, da Nuoro.
Nuoro.
Un altro da noi. Ci stanno chiamando tutti da lì. Attenzione la prossima volta, la pronuncia esatta. Pasquale, ti devo salutare. Devo andare a casa a vedere la partita. A mangiare qualcosetta.
Quando ci salutiamo mi viene subito già la tristezza, perché mi allontano da casa io.
Possiamo lasciare una cama aperta su casa Gallo? No, tutto
bene,
il giorno
vi lascio tranquilli.
Senti, ma domani un commentino, domani mi sono inventato un commentino verso le 4, sei libero?
No, sono liberissimo alle 4.
5 minuti proprio.
No, ma sì.
Così
lo faccio dire.
Per una volta mi dici il giorno dopo quanto vento c'era nella partita di stasera, va bene? Ci sentiamo.
No, c'ho una domanda da fare io a tutti.
Vai, fai la domanda e domani la risposta con Pasquale Gallo.
Guarda, la scelta degli allenatori.
No.
Perché vedo in Italia, no, la scelta degli allenatori generali in Italia,
sì,
no, alla Juve, sì. E non ne parlo proprio perché mi dicono parlare alla Juve degli allenatori. Allora, in Italia io vedo sempre determinati nomi che anche con tutti insuccessi stanno sempre nel giro delle panchine.
Sul podio.
Poi ci sono quelli che hanno un curriculum, ne dico uno,
sì,
all'Angelo Alessio,
sì,
che non viene chiamato,
che non viene chiamato.
Dalla Serie C o Serie B. Allora ci vorrei capire un po'.
Vorrei capire. Proviamo a indagare. Questo è il domandone di Pasquale Gallo, domanda anche per Franco Leonetti che arriverà dopo di noi. E noi forse ci sentiamo domani, ma ci mettiamo d'accordo.
A proposito di Franco Leonetti, sì, sto leggendo le sue considerazioni, ha pubblicato un documento che si legge male, e poi parleremo semmai anche della carta Ronaldo, questa famosa carta Ronaldo.
La carta Ronaldo, tu quanti temi con Pasquale Gallo?
Un dio venerato da tutti, tranne che da me.
Ah, tranne che da me. La risposta ufficiale di Pasquale Gallo. Domani col commento di Pasquale Gallo è tra le 3 e le 5 in Sabato Sport con Antonio Paolino, nelle vesti più o meno di Chiara Leati, che è impegnata domani, quindi si godrà, speriamo, un risultato positivo della nostra Juventus.
Metto la firma su 0-0-1-1.
0-0-1, mette la firma, attenzione, non falsificatela voi due, Leonetti, perché sono pronti già. Controlla il conto tra 10 minuti.
Ciao
Pasquale.
Yves, tutti. Franco.
Noi ti salutiamo. Abbasso il maestrale. Ciao Pasquale, a domani. Ciao.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
Cose di calcio, si avvicina la partita, 33esimo turno di campionato, si comincia con due match, andremo a chiudere noi a Cagliari, Cagliari-Juventus 20:45, 33esima giornata, in attesa poi anche di conoscere orari e date degli ultimi appuntamenti che ci separano dalla fine del campionato. Uno sguardo a tutto mercato web, prima di tornare a parlare anche di probabile formazione per il Cagliari, collegandoci direttamente con il capoluogo sardo. Inter top player nel mirino delle big europee, Ancelotti ha chiesto bastoni, PSG su Thuram, così in primo piano il nostro sito di riferimento, il vostro sito di riferimento, tuttomercatoweb.com. Roma, idea Chiesa per la prossima stagione, la Juve punta Gudmundsson, i dettagli. Milan scarico, senza idee e big deludenti. La conferma di Pioli è sempre più difficile. Ma no, ma confermiamolo, troviamo l'aspetto. Ha superato la Juventus, dai. Attenzione, perché io spero anche nell'andarlo a riprendere. Batto il Cagliari, 1-0 in malo modo. Perdono il derby. Arrivano a Torino e li aggancio. Se li batto. Sogno? Spero. Sono tifoso a volte come voi, senza prendermela con quello o quell'altro allenatore. La più grande rivoluzione dell'era Lotito è dietro l'angolo. Igor Tudor è solo il primo tassello. In estate altri cambiamenti. Di Francesco, allenatore del Frosinone, fondamentale sarà vincere i duelli individuali. E poi invece, dove avevo visto, eccolo qui, Bianco Nera News, che si è chiusa nel frattempo perché ho sbagliato, naturalmente, invece di aprire ho chiuso Bianco Nera News, un aggiornamento. Marocchi, aggiunto gli spetta un lavoro ostico, cambiare tanto, bene e in poco tempo, e mi dà un assist sui cambiamenti, bisogna cambiare le finestre per non sentire quel vento fastidioso che c'è attorno e dentro un po' alla società, come ci ha detto Pasquale Gallo. E quindi abbiamo detto di cambiare le finestre. Ma se ce ne sono tante, le cambi tutte? Solo il primo piano, il secondo, il terzo, quelle che servono? E allora ci scrive Marco da Imola. Marco da Imola cosa ci dice? Se vuoi la detrazione al 50% cambi solo quelle del primo piano, cioè cambi qualcosa. Se vuoi il 110 devi cambiare gli infissi di tutti i piani della villa, della società. E qui arrivano indicazioni importanti anche per Giunto, li stavo dicendo, per Pasquale Gallo. Assolutamente, assolutamente. Siamo per collegarci con la Sardegna, problemi di vento probabilmente, di maestrale, e ci colleghiamo a breve per sapere le ultimissime, se c'è qualche novità, ovviamente, in casa Cagliari. Dicevamo di Bianconera News, continuiamo. Per la Juve è ora di svoltare in trasferta, ma quella di Cagliari sarà dura. Zazzaroni, Pavan, tutto Juve. Zazzaroni, ecco cosa potrebbe far saltare Thiago Motta alla Juve. Questo mi incuriosisce perché... Allora. Thiago Motta è stato accostato sempre più spesso alla panchina della Juve. Ma ho detto che non parlavo di panchina, quindi questo articolo non lo vado a leggere. Lo leggete su Bianconera News. Mercato Juve, chi resta e chi va in difesa... poi Mundo Deportivo, Zidane ad un passo dalla panchina del Bayern Monaco, ovviamente. 5 italiane in Champions è una buona notizia. Calcagno, presidente Associazione Italiana Calciatori. Marocchi, aggiunto rispetto a un lavoro ostico, quello che abbiamo letto in primo piano. Lapo Elkan, nuovo presidente della Fondazione La Stampa, specchio dei tempi. E poi... il tecnico del Fenerbahce sul rigore sbagliato di Bonucci, triste per l'errore di uno dei migliori. Juventus nelle prime 20 squadre nella classifica del ranking UEFA. Queste Cellino, Ildiz e del segno del Toro. Ecco il mio consiglio alla società. Ma di consigli ne avremo bisogno tanti, ma la partita si avvicina. E quindi ci colleghiamo con Cagliari, giusto? Lele Casini?
Ciao, buongiorno. Ciao. Buongiorno.
Sei a Cagliari o sei ancora un po' al mare stamattina?
No, anche se la giornata è soleggiata.
Ecco, dimmi, perché qui siamo preoccupati.
Ci siamo svegliati con una decina di gradi, 8 gradi esattamente, con un maestrale abbastanza forte, ecco. Quindi con temperature abbastanza basse. Poi è uscito il sole, chiaramente... Durante il giorno qua a Cagliari fa abbastanza caldo, quindi siamo oltre i 20 gradi. Stasera vedremo come si evolverà, a tratti nuvoloso, però comunque alla fine non si sta malissimo. Ecco.
Ringraziamo per questo collegamento meteo, il collega che ha aggiunto alle sue competenze calcistiche anche quelle di meteorologia. No, perché ci siamo preoccupati, ci hanno scritto dalla Sardegna tanti tifosi bianconeri, poi abbiamo parlato con Domenico Marocchino, fastidioso il vento quando c'è il vento in Sardegna, se potete fare qualcosa... per questa sera, perché abbiamo bisogno di punti. E il Cagliari, caro Lele Casini?
Il Cagliari ne ha bisogno lo stesso.
Ah, ho capito.
diciamo che sono due squadre che hanno ancora un obiettivo ancora da raggiungere, anche se, bisogna dire la verità, con anche le 5 squadre in Champions, la Juventus è un po' più vicina. È chiaro che il Cagliari, nelle ultime due gare, ha fatto 4 punti che obiettivamente erano insperati, nel senso di 4 punti, se ci avessero detto che il Cagliari avrebbe fatto 4 punti nelle partite con Atalanta, Inter e Juve, credo che la metà o buona parte dei tifosi del Cagliari avrebbero sottoscritto sul momento questa possibilità. Il Cagliari ne ha fatti 4, 3 con l'Atalanta e 1 con l'Inter, oltretutto in recupero tutti e due, quindi obiettivamente è una squadra che
non male,
è tenuta,
no? Non male.
Non male, anche perché nel momento decisivo della stagione è uscito fuori Ranieri, è uscito fuori anche il gruppo, è uscito fuori una situazione che chiaramente adesso sorride al Cagliari, ma non è ancora definitiva, perché il Cagliari si è un po' sganciato, ma non è definitivamente staccato dal terz'ultimo posto, con scontri diretti, con ancora un po' di giornate, forse un po' troppe da giocare. È chiaro che mettere qualche altro punticino in cascina per non arrivare all'ultima giornata con l'acqua alla gola sarebbe il caso.
Lele Casini, da Cagliari, ti chiedo, faccio questo giochino con te. Provo a immaginare Ranieri come se fosse Allegri. Qual è l'obiettivo da centrare? Quanti punti servono? Quante partite mancano? Tutti quei giochini che facciamo noi in sala stampa per arrivare alla qualificazione.
Ma per la Juve o per il Cagliari?
Per il Cagliari. No, no,
per faccio Cagliari, la domanda
a Ranieri,
anche...
a Ranieri.
Ieri è stata fatta la domanda, perché ogni settimana si aggiorna un po' la tabella di marcia, e lui rimane convinto che 35-36 sia la quota da raggiungere, possibilmente 36. Io dico che se arrivassimo a 37-38 vorrebbe dire di vivere le ultime due giornate, perché la penultima è a Reggio Emilia contro il Sassuolo, sarebbe il caso di arrivarci già salvi o quasi, per non arrivare all'ultima partita contro Fiorentina e vivere un'ultima giornata un po' troppo calda a fine maggio qua a Cagliari. Quindi bisognerebbe arrivarci con pronte le ciabatte, i sandali, e andarsene al mare immediatamente. Quindi esatto. È chiaro che la quota è quella, mancano 4-5 punti a questo punto, secondo la tabella di marcia di Ranieri, che sono anche ottenibili, perché ricordiamo il Cagliari dopo la partita contro la Juventus ha la trasferta di Genova, contro un Genova che non lascia nulla, però obiettivamente il suo obiettivo l'ha praticamente già raggiunto da tempo, poi avrà il Lecce in casa e poi avrà due trasferte, una a Milano contro il Milan, con un Milan che avrà plausibilmente raggiunto già la sicurezza della Champions, e poi avrà la trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo per poi chiudere contro la Fiorentina. I presupposti ci sono tutti per conquistare questi punti che servono, prima li fai meglio è.
Meglio è. Senti, mi commenti un po' la Juventus, come ve l'aspettate a Cagliari?
Ce l'aspettiamo delle tre, io ho fatto la domanda proprio a Ranieri, è vero che hai vinto con l'Atalanta, hai pareggiato in rimonta con l'Inter rischiando di vincere, insomma la Juventus per il Cagliari è l'avversario più duro, più difficile da contrastare, perché l'Atalanta e l'Inter ti dominano, giocano a calcio e quindi non sei costretto a dover attaccare, la Juventus ti aspetta ed è un po' come il Cagliari di Ranieri. Il Cagliari si potrebbe anche accontentare pareggio, parliamoci chiaramente, non
anche la Juve o no? Con la quinta sedia,
quello me lo dovete dire voi, ma forse sì, base a come andrà la gara, ma non credo che verrà a Cagliari per accontentarsi del pareggio, perché poi rischia magari di prendere il gol e avere qualche difficoltà.
C'è
molta attesa sulla Juve per quei gol che il Cagliari subisce tantissimo, cioè il gol da calcio piazzato, quindi da palla ferma, diciamo così, quindi calci d'angolo, punizioni, cross provenienti da punizioni.
Sono 14 i gol che avete subito e nessuno ha fatto peggio
da
di voi.
La palla inattiva, se a questo aggiungi i rigori, aggiungi qualche altra situazione un po' particolare, sono veramente tanti ed è un limite di questa squadra. Dall'altra c'è la Juve che dal punto di vista delle palle alte è assolutamente di grandissimo livello. All'andata l'ha deciso il colpo di testa di Bremer e poi un'azione da angolo, se non sbaglio, con quel petto coscia di Rugani,
esatto.
Che è un po' condizionato. Dall'altra, oltretutto, Dossena segnò il suo primo gol in Serie A, il difensore centrale del Cagliari, e toccò anche il palo alla destra di Szczęsny per quello che poteva essere addirittura il 2-2 clamoroso, e sarebbe stato un risultato in quel momento pesantissimo per il Cagliari.
Senti, due recuperi dopo aver scontato la doppia squalifica per due giocatori.
Esatto, Nandete e Iola.
Esatto, non ci sono Pavoletti, Mancosu e Petagna.
Esattamente, ci vuole ancora un po' di tempo sia per Pavoletti, invece ha recuperato Oristanio.
Ah, Oristanio.
Che andrà in panchina perché il reduce dalla tonsillite che l'ha tenuto fuori a Milano per i primi giorni della settimana. Non si è allenato al meglio, reduce anche chiaramente da febbre, quindi partirà sicuramente dalla panchina e vedremo se sarà in grado poi di entrare in campo.
Ecco, il domandone è il seguente: mi preoccupa il dato legato al numero 10, Viola. mi preoccupa parte della panchina.
Gianfranco Viola, esatto. Come è stato ribattezzato.
Esatto, Gianfranco Viola, beh, l'ho capito adesso, non sapevo.
No, perché quel gol contro l'Atalanta, in mezzo ai colossi dell'Atalanta, lui che non arriva al 1,80 m, siamo lì, e che comunque non fa del colpo di testa il suo colpo migliore, nonostante abbia fatto altri gol di testa anche in questa stagione. Ricorda tanto quel gol che i Cagliari con Zola fece alla Juventus per quel pareggio al vecchio Sant'Elia, che chiaramente fu un grandissimo gol di Gianfranco Zola in mezzo tra Zebina e Thuram a Gigi Buffon. E quindi da lì è partito tutto lo scherzo di Nicolas Gianfranco Viola.
Però c'è anche l'altro dato, caro Lele Casini, poi ci
che capocannoniere?
ha segnato 5 gol, tutti subentrando dalla panchina. E con
quindi
una
cosa
rete...
dici? Secondo te cosa farà Ranieri?
Panchina. Perché io che conosco bene Ranieri, queste cose ci va matto.
Ci va matto, ma secondo me lui è così scaltro e così avanti che secondo me farà di tutto per anche toglierle queste cose qua.
Sì.
E quindi potrebbe anche partire dal primo minuto. Viola, lo dico tranquillamente.
E allora andiamo con la probabile. Perché
andiamo con la probabile dicendo anche che Viola, secondo me, potrebbe partire dal primo minuto, ma la ragione ci dice che partirà dalla panchina.
Okay.
Ti do questa formazione.
Vai.
Perché un po' c'è indecisione sul riproporre i tre difensori centrali, col ritorno di Dossena tra i titolari, con Mina ed eventualmente Obert, ma non è escluso che Mina ha giocato a Milano, non è in perfette condizioni e questo poco tempo passato tra una partita e l'altra non agevola il suo recupero. Però ha detto Ranieri che io non posso rinunciare a un giocatore del genere. Per questo dico che Mina potrebbe partire dalla panchina. Dossena è diffidato, quindi c'è anche quest'altro problema.
Glielo dirai questa cosa a fine partita.
la prossima a Genova. Io ironizzo perché Ranieri ogni volta ci scombussola tutto. Ci va a fare delle figuracce per chi fa le formazioni.
Quindi, okay.
Fortunatamente non è il mio mestiere, è il mio compito. Comunque, diciamo che io sono più propenso alla linea 4, con Nandez, Dossena e con, secondo me, Vitesca, ma è una provocazione questa. Vitesca e Augello e poi, secondo me, il centrocampo a 3,
sì.
Con Sulemana, Prati e Makumbu. Due trequartisti che potrebbe essere Viola e Gaetano o Luvumbo, e poi perché anche Luvumbo è diffidato, e poi davanti sono abbastanza sicuro su Shomurodov, ma le avrò sbagliate tutte, quindi giocatevi tutte le altre possibilità.
Perfetto. Al di là che non azzeccheremo magari la formazione, però io mi sono segnato che Gianfranco Viola potrebbe partire dalla panchina, oppure, dimostrando il contrario, dal primo minuto come trequartista. Se vuoi ti regalo la formazione certa della
Volentieri.
Juventus.
Certa.
No, un dubbio ce l'ho ancora, perché abbiamo il naso di Szczęsny un po' così, no? Le gomitate fanno male, anche se lui è grosso. Ma...
E quindi, secondo te, Szczęsny o
Szczęsny, perché Perin poi mi serve in Coppa
Deve
Italia.
Giocare in Coppa, ok.
Esatto. Gatti, Bremer, Danilo. Gatti sicuro lì, perché è squalificato in Coppa Italia, quindi te lo faccio giocare. Cambiaso te lo piazzo a sinistra, perché lascio a UEA a destra. Attenzione.
Attenzione,
almeno quella della Juve la zecchi, perché questo è certo. le fonti di Radio Bianconera...
Infallibili.
McKennie, Locatelli, Rabiot e poi Chiesa e Vlahovic. Ildiz ad aspettare il suo momento dalla panchina. Non c'è naturalmente Miretti.
Vado già a trascrivere e preparare la tabella per la partita.
Così puoi stare ancora 10 minuti al mare. Grazie Lele Casini, come
ciao,
sempre un
buon
piacere.
Lavoro, buona partita.
Buon
ciao.
Lavoro, buona partita. Rimanete in Serie A perché io voglio questo collegamento fisso e magari una volta tornare anche in Sardegna durante una trasferta senza Maestrale. Noi siamo arrivati quasi alla fine. C'è già Leonetti, pronto la batteria. C'è il nostro Manuel, che forse oggi non ho salutato. Un vocale e saluti. Ah no, è già qui. Sta salendo, dai, un vocale, veloce. Ah, no, allora, perché sei andato a rispondere a Leonetti. È salito anche
buongiorno, direttore, sono Efisio, tifoso sardo. Io l'ho vista diverse volte la Juve a Cagliari. Ricordo la prima volta a Santeria, quando il Cagliari era da poco rientrato in Serie A, con un gol di Baggio, ma poi ci fu il pareggio al secondo tempo. Ho visto la Juve con Zidane, con tutti, ma non l'ho vista 4-5 volte, ma non l'ho mai vista vincere. Quindi io, dopo la quarta volta consecutiva, ho abdicato e la guardo da casa.
È il consiglio che ti diamo anche noi, caro amico sardo. Quindi, con questo bel messaggio, grazie Emanuele perché l'aveva preparato, cercato. Sardo, io vi auguro buona partita. Vi ricordo, domani sostituirò la Chiara Aleati, ci sarò io in Sabato Sport. Tra le 15 e le 17 commenteremo a 15 ore, 16, 17, dal fischio finale della partita, come vorrete, con tutti i vocali e con... naturalmente speriamo un risultato positivo da commentare. Grazie a voi, buona partita, buon weekend e se vorrete domani siamo qui. Dario Ghiringhelli tra le 13 e le 15, Antonio Paolino tra le 15 e le 17 e i nostri tecnici e Leonetti in spiaggia domani, che andrà in Sardegna quando non c'è confusione, va bene? Adesso una oretta con il mitico Franco Leonetti, ciao, let's go. Cos'è sta roba? Ma come ti permetti? Questa è una trasmissione seria, e infatti una sigla seria in sardo. Andiamo in Sardegna, voliamo! 20:45, ciao, 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 grazie Manuel, sempre simpatico. Hai finito di lavorare con noi, basta, non se ne può più. Microfono aperto, sono contento che abbiano sentito.
Me ne vado.
Ciao!
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.